di sicuro una di quelle puntate che andrò a riascoltarmi sul Play oppure sul nostro podcast, perché io stavo preparando mentre qui parlavano di auto elettriche. Adesso però appunto passiamo a un altro tipo di energia, l'energia umana, ma anche l'energia che ci dà l'arte, che ci dà l'intrattenimento, che ci dà la musica e che ci sta dando anche un po' l'Eurovision Song Contest in questi giorni in cui Liverpool è protagonista del mondo musicale. Noi da lunedì iniziamo con un brano musicale che arriva dalla storia del Eurovision Song Contest. Lo facciamo anche oggi da quella Svizzera con Simon Drexel. Questa è Mikado.
Ein alter Mann saß stumm am Straßenrand in all dem Lärm und dem Verkehr. Ein Kind nur warf ihm eine Münze zu, er rief es zu sich her. Dann zeigte ihm ein Mikado-Spiel, ein Bündel Stäbchen bunt und lang. Er warf sie hin zu einem kleinen Kreis, wobei er leise sang. Mikado, Mikado, so heißt das alte Spiel. Mikado, Mikado, nicht jeder kommt ans Ziel. Du kannst alles haben mit etwas Geschick. Mikado, Mikado, vertrau nur auf dein Glück. Mikado, Mikado, so heißt das alte Spiel. Mikado, Mikado, zeig niemals ein Gefühl. Wenn dich was nicht angeht, rühre nicht daran. Mikado, Mikado, spielt heute jeder Mann. Der alte Mann sprach zu dem Kind vor ihm: Schau her, ich nehme ein Hölzchen fort und dabei bleibe völlig unberührt die anderen Hölzchen dort. Dies ist die Regel und nun hör mir zu, was schon ein Kind draus lernen kann. Wenn du nur einmal einen Fehler machst, dann kommt der nächste. Mikado, Mikado, so heißt das alte Spiel. Mikado, Mikado, nicht jeder kommt ans Ziel. Du kannst alles haben mit etwas Geschick. Mikado, Mikado, vertrau nur auf dein Glück. Mikado, Mikado, so heißt das alte Spiel.
Ci giocano tutti oggi come oggi. Era quel 1975, quell'oggi come oggi. Lei è sangallese, era arrivata al sesto posto in quel 75 e ha deciso lei, perché l'aveva scritta lei questa canzone, di celebrare questo gioco che tutti abbiamo imparato a conoscere in quegli anni lì, forse anche voi in quegli anni lì o forse un po' dopo. È il gioco dei bastoncini, sono le bacchette che si tengono in piedi, poi si fanno cadere e bisogna riuscire a prendere bacchetta per bacchetta senza muovere le altre. Dunque è un gioco di abilità, l'abilità c'è anche nella canzone, dice Mikado, si chiama questo vecchio gioco. A Mikado non arrivano tutti alla fine, ma puoi avere tutto se sei abbastanza abile e abbi fiducia nella tua fortuna. Non mostrare i tuoi sentimenti, abbi fiducia nella tua fortuna. E insomma, raccontava comunque di questo signore che se ne stava sul ciglio della strada, è arrivato un bambino, gli ha buttato una moneta e lui gli ha detto vieni un po' qua tu, e gli ha raccontato quello che ho appena raccontato appunto del testo nella canzone di Simone Drexel. Abbiamo iniziato dunque con questa canzone, Svizzera anche questa, la Svizzera che ha partecipato 63 volte da quel 1956 in avanti, l'abbiamo vinto due volte con Lisa Sia, la prima volta a Lugano con Refrain e nel 88 con Céline Dion, Ne partez pas sans moi, l'abbiamo sentita anche durante questa settimana proprio in apertura di programma. Poi abbiamo cominciato ad andare talmente male che per 4 anni non ci siamo più andati all'Eurovision Song Contest. Abbiamo avuto degli ottimi decenni, gli anni 80, dove siamo arrivati quarti, terzi, secondi, primi appunto nell'88, e abbiamo avuto anche noi un sacco di personaggi particolari, ma con quelle particolarità che riguardano proprio l'Eurovision Song Contest. Abbiamo avuto un signore col violino, Egon Egeman, abbiamo avuto i quartetti, abbiamo cantato in tedesco, in italiano, in francese, in romancio, non abbiamo lasciato via niente, abbiamo vinto, abbiamo perso, insomma vi abbiamo raccontato un po' dell'Eurovision Song Contest svizzero in apertura di programma in questa settimana. Liverpool Eurovision Song Contest edizione 2023, stiamo aspettando la grande finale di domani, ieri c'è stata la seconda semifinale. Allora, se andate sul sito eurovision.tv trovate tutte le informazioni del mondo. Intanto quello che noi possiamo dirvi di domani è che si aprirà con la Kalush Orchestra, perché loro sono quelli che hanno vinto l'anno scorso. In Ucraina si doveva tenere l'edizione e invece si terrà si sta tenendo in Gran Bretagna. Sono loro che hanno deciso di fare da portavoce, proprio perché cercano di fare tutto un po' con i due paesi che insieme stanno cercando di fare questa presentazione. Lo si vede nelle cartoline dove c'è sempre un po' di Ucraina, lo si vede negli ospiti e lo si vedrà come sempre in apertura del grand final, della grande serata finale che vede sempre protagonisti i vincitori dell'anno precedente. Il nostro Remo Forrer come è messo? Beh, è messo abbastanza bene, nel senso che tutti gli vogliono bene, a quanto pare si è proprio riuscito a conquistare la simpatia di molti. Marco Mengoni, sono diventati amici. Mara Maionchi, che è sempre una buona cosa averla come amica, insomma sta piacendo molto. Noi li teniamo i pugni, lui sarà il terzo ad esibirsi domani. Marco Mengoni, per la curiosità vostra, magari sarà l'undicesimo. In tutto saranno 26 gli artisti che si esibiranno. Una novità di quest'anno, che forse non vi abbiamo ancora raccontato, è che c'è un paese in più che ha la possibilità di votare, che è tutto il mondo. Dunque, di solito possono partecipare solo i paesi che fanno parte e che partecipano all'Eurovision Song Contest. E invece ci sono altri paesi che adesso possono partecipare. Tutti i voti di tutti gli altri paesi faranno un unico voto, come se fosse una nazione in più, e quello dunque conterà, perché domani ci sarà il 50% del voto della giuria di qualità, che è fatto di circa 5 persone per paese, più il 50% invece del valore del voto che arriva proprio dal televoto. Io vi ricordo ancora una volta che noi non possiamo votare il nostro Remo Forrer, possiamo votare tutti gli altri e possiamo invitare tutti quelli che conosciamo che vivono all'estero di votare il nostro Remo Forrer. Era stato detto quando è passato alla sua semifinale martedì che era il più giovane a passare la semifinale, lui con i suoi 21 anni, beh, la storia dell'Eurovision Song Contest ha qualcosa da raccontare anche sull'età di quelli che partecipano. Magari ve lo racconto tra un attimo, ci ascoltiamo la Kool & The Gang, che vogliono già festeggiare un po' con questa Celebration, perché insomma il venerdì ha un po' quel sapore di Celebration. Siamo nel 1981, già con un piedino nel fine settimana.
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
Baby.
It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
Stiamo già festeggiando, ma non porta male, perché la grande serata è domani, la finale. Dunque oggi possiamo festeggiare altre cose con la Kool & The Gang. Abbiamo iniziato con l'Eurovision Song Contest, abbiamo detto che Remo Forre, gli hanno detto quando è riuscito a passare la prima semifinale che era il più giovane a passare la semifinale. Certo, perché prima non c'erano le semifinali, quando c'erano quelli veramente giovani, o meglio dire quelle veramente giovani, perché è già passata una dodicenne, anzi aveva già vinto una dodicenne nell'Eurovision Song Contest dal Belgio, Nathalie Pack. Perché? Perché le semifinali sono arrivate nel 1993. Allora, cosa è successo? Che poi ne sono arrivati altri di concorrenti giovani, ma erano sempre troppo giovani, e allora a un certo punto hanno dovuto mettere una regola, e dal 1990 bisogna avere almeno 16 anni per poter partecipare all'Eurovision Song Contest. E allora cosa hanno fatto? Hanno creato quello per i bambini. Non so se tutti sanno che c'è un piccolo Eurovision Song Contest, in realtà è un Eurovision Song Contest grande, non uguale ma grande, che si chiama Junior Eurovision Song Contest, per i bambini dai 9 ai 14 anni. Detto questo, io do il benvenuto alla cara Sara Tognola, che è già qui in studio e sta ascoltando attentamente.
No, io soffro perché puoi parlare di Eurovision, intanto è finita la settimana, noi potremmo andare avanti,
vero,
a oltranza, a parlare del nostro festival.
L'anno prossimo ci pensiamo con un po' più di anticipo e facciamo l'avvicinamento.
Volentieri,
all'Eurovision
la prendiamo molto, cominciamo a settembre praticamente, e poi facciamo anche, ma io non lo sapevo, lo zecchino d'oro del contest, il contestino.
Va bene?
Sì?
Allora Sara,
buongiorno.
Adesso io ti ho chiamata perché ho bisogno di parlare con te di una sorta di notizia che ci rincorre da 3-4 giorni, almeno a me rincorre, chissà perché, saranno gli algoritmi, ma io continuavo a vedere questa storia dello scrittore che ha scritto il libro, la biografia di Harry. A me veniva sempre da dire
Spare.
Su Harry, perché in realtà...
Sì.
Sai che non l'ha scritta lui,
certo.
Ma in realtà l'ha scritta lui. Allora, si chiamano ghostwriter, in italiano non c'è un termine equivalente, si può dire scrittore nell'ombra, scrittore fantasma, non è bello. Comunque,
sarto delle parole anche li chiamano.
Come?
Sarto delle parole.
Sarto delle parole.
Sì, sì. Sì,
sono
sì.
Quelle persone
perché
che...
prende le misure del corpo,
certo.
E poi lo dico perché sto guardando una serie turca intitolata Il Sarto, proprio visto questa cosa che mi ha richiamato alla memoria. Però
va
un
bene.
Po' questo, no?
Comunque lui, quello che ha scritto Spare, appunto, si chiama J.R. Moringer ed ha rivelato com'è andata la stesura di Spare, il minore, la biografia di Harry, appunto. Lui ha scritto un lungo pezzo sulla rivista The New Yorker. The New Yorker è conosciuta per i suoi lunghi articoli di approfondimento, le recensioni, le interviste, i disegni a fumetti, insomma è una rivista molto importante per tutti gli intellettuali e quelli che hanno tempo di leggere degli articoli molto lunghi, posso dirvi?
Ma quanti tra voi hanno tempo? Perché ieri ti ho vista leggere tanto, tanto.
Ma tanto? Allora, era talmente tanto che... ho detto non ce la posso fare a leggerlo tutto, e allora che cosa fanno molte riviste o giornali online al giorno d'oggi? Hanno un lettore che legge l'articolo per te. Spesso, purtroppo, sono delle voci sintetizzate, dunque sono delle intelligenze artificiali o sono delle voci sintetizzate, computerizzate semplicemente, che leggono. Qui invece c'è proprio un signore che si chiama Eric Jason Martin che ha letto l'articolo, che è durato 48 minuti.
Ma lungo pure la lettura, questo interprete ha reso la lettura più...
L'ha letto a voce alta, l'ha raccontato un po' come un podcast. Io me lo sono ascoltato tutto perché avevo voglia di capire, perché cercavo di capire perché tutti riprendessero questo articolo e soprattutto che cosa avevano preso da quell'articolo, no? Perché molti ovviamente si sono presi quello che a loro serviva per fare il titolone, per fare i click, no? E si sono un po' dimenticati, secondo me, dello scopo dell'articolo, perché lui cosa ha fatto? Ti ha raccontato che cosa vuol dire essere un ghostwriter, e tra un attimo vi racconto quello che ho sentito.
Scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata, e nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu. L'ho fumata. Ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa. Sono le tue carte, il tuo profumo ancora in questa casa, è proprio lì dove ti ho immaginata. C'eri tu. Scarpe ancora qua, ma tu non sei passata. Ho spiegato ai vicini ridendo che tu non ci sei più. Un ragazzo in cortile abbraccia e bacia la sua fidanzata, proprio lì dove ti ho incontrata. Non ci sei più. Ah, quando se non solo in questa casa buia e desolata, il tempo che dava l'amore lo tengo solo per me. Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata, quella che mi nascondevi tu l'ho trovata.
Allora, Abbiamo deciso di parlare di questo super articolone uscito sulla rivista New Yorker di J.R. Moringer, in cui ha rivelato come è andata la stesura di Spare, il minore, che è la biografia di Harry. Molti articoli hanno ripreso dei piccoli estratti, hanno interpretato dei piccoli estratti e altri invece hanno raccontato molto di quello che lui ha detto. Io ho deciso di raccontare proprio il suo punto di vista di che cosa vuol dire essere uno scrittore che scrive le storie degli altri. E allora l'articolo inizia con una lunga litigata che hanno avuto lui e Harry, perché a un certo punto Harry è stato durante il militare, durante un'esercitazione, è stato torturato, è stato catturato, torturato, è stato insultato, e a un certo punto hanno tirato fuori anche la sua mamma per fargli proprio male, e lui a quel punto ha risposto una cosa e voleva mettere questa cosa nel libro, e Moringer gli dice: no, questa cosa non la mettiamo nel libro. E lui dice: ma io ho bisogno che tu metti questa cosa nel libro, perché ho bisogno che capiscano che ho fatto un buon lavoro, che ho detto una cosa intelligente. Aveva bisogno di essere rivalorizzato. E gli ha ricordato però lui, questo Moringer, che per quanto possa sembrare strano, e qui è arrivata la prima riflessione che mi è piaciuta molto, la sua autobiografia non riguarda lui. E tu dici: no, ma
e chi riguarda?
Appunto, non è neanche la storia della sua vita che conta, ma è la storia tratta dalla sua vita, una particolare serie di eventi scelti che contano perché hanno più risonanza per più persone. Dunque è questo che deve trovare il ghostwriter nella tua storia, una cosa che risuoni anche negli altri. E a questo punto della storia quelle persone non hanno bisogno di sapere niente di più, di che cosa hanno detto loro, di che cosa ha detto lui, ed è riuscito a convincerlo. Un'altra cosa, ha detto che uno dei compiti principali di uno scrittore così, di un ghostwriter, è quello di sapersi imporre. A volte si vince, a volte si perde, ma bisogna continuare a insistere, perché questi personaggi hanno un'altra visione della loro vita da dentro, mentre loro la vedono da fuori, e sanno che cosa fa vendere un libro, perché alla fine devi anche vendere una storia, che sia una storia.
Certo, però è quello che stavo pensando mentre ci stavi raccontando, appunto, di questo lavoro dello scrittore nell'ombra, che in fondo è anche un po' un attore. È un attore che è in grado di impersonificare qualcun altro e anche vivere diverse vite, poi scegliere quale vita poi raccontare.
Esattamente. E lui, la prima che aveva scelto era quella di André Agassi, che aveva letto uno dei suoi romanzi, Il bar delle grandi speranze, che poi è diventato anche film con George Clooney, di George Clooney, e ha capito, ad esempio, in Agassi che lui aveva bisogno di raccontare il suo dolore, e questa è stata la scintilla. Ha fatto una riunione con i suoi amici scrittori, che hanno cercato di dissuaderlo in tutti i modi, dicendogli che ci sono storie di mancanza di rispetto, di rifiuto, di urla da parte di tutta una serie sorprendente di celebrità o di atleti, e lui invece ha sentito che quella la doveva fare, e ha fatto bene, perché è stata un'ottima esperienza. Ma che cosa ha capito a un certo punto? Quando il bestseller Open di André Agassi è diventato un grande successo, lo intervistavano dappertutto, a un certo punto lui stava guardando la TV, stava guardando l'intervista, e ha detto: adesso lo dirà il mio nome, no? Adesso dirà che l'ho scritto, adesso dice, e urlava contro la TV, diceva: di il mio nome! Non l'ha detto, perché erano d'accordo così, perché Agassi voleva mettere il nome di Moringer sul libro e lui gli aveva detto di no. Addirittura lui mette delle clausole adesso dove si dice che il suo nome non deve mai saltar fuori.
Beh, adesso è saltato fuori benissimo. Comunque scrivere, scrivere bene, ce lo mostra anche lui, questo Moringer.
Moringer, sì.
Sono due cose diverse, e lui sa scrivere anche bene, lui, oltre che essere un grande attore.
Esatto, ha vinto anche un Pulitzer per degli articoli di giornalismo. Comunque lui alla fine, il suo nome è uscito a causa sempre della libreria spagnola, che aveva messo fuori la sua versione con troppo anticipo in spagnolo. Sono stati ripresi un sacco di pezzi sbagliando la traduzione. Io questo non lo sapevo. I primi pezzi che trapelavano erano quasi tutti sbagliati, venivano fuori dei pezzi tradotti male velocemente, perché tutti volevano arrivare primi, e questo è stato un altro errore. Agassi poi gli ha consigliato di fare anche la storia di del fondatore di Nike. E dunque è uscito Shoe Dog con Phil Knight, anche quella è stata una bella esperienza, e a quel punto lui non aveva bisogno più di nient'altro, solo si era anche sposato la editrice di quest'ultimo libro, dunque stavano facendo i figli, la famiglia, e lui era contento così. Ha scritto un altro libro e poi basta, si è rinchiuso, si è preso una capannina, ha deciso di fare le sue cose, e poi è arrivato questo strano messaggio. Un messaggio che gli chiedeva di scrivere la biografia di Harry. E lui che cosa ha detto? Ha detto di sì, perché chi non sarebbe stato curioso di scrivere una biografia sul principe? Chi non voleva sapere come erano andate veramente le cose? E lui dice che c'era questa ragione sorprendente che li ha legati fin dall'inizio, che ha detto che la principessa Diana era morta da 23 anni quando si sono parlati loro. La madre di Moringer stessa, Dorothy Moringer, era appena morta e i loro lutti erano ugualmente freschi, e dunque si sono subito sentiti molto legati. Adesso io pensavo di andare avanti fino al notiziario a questo punto, perché se mettiamo...
Ma se vuoi ti faccio delle domande.
Fammi delle domande.
No, no, però è interessante questo aspetto, perché lo fraintendiamo, no? Quello del ghostwriter.
Sì.
Abbiamo detto, ecco, quello che sta all'ombra, che in un certo senso si sacrifica anche. Si sacrifica per mettere in evidenza le parti belle della vita, in questo caso di Harry, ma anche di Agassiz, della persona che poi si prenderà tutti i meriti. Questo è un aspetto, però dall'altro il ghostwriter deve avere una capacità di ascolto, oltre che di scrittura, pazzesco. Per ascolto, e soprattutto, io dicevo attore, perché l'attore non è che si identifica,
esatto,
nel personaggio dell'altro, ma sa capire, sa entrare.
Anche se ci sono le scuole di recitazione, cioè, dove
che,
devi proprio...
Certo,
entrare,
no, ma in però. Questo caso io dicevo attore per quel motivo,
sì,
lì, no?
Sì.
Che recita in fondo la parte della persona che dovrà poi in fondo promuovere. È una sorta di promozione, come quella,
sì,
di Harry, ma anche quella di Agassiz, se no non avrebbero preso lui.
E comunque lui poi in questo lungo articolo a un certo punto racconta anche quando sono trapelate le prime indiscrezioni, soprattutto il suo nome, che non doveva trapelare nemmeno quello, quando hanno incominciato a fare a pezzi anche lui, dicevano cose su quanto avesse preso per scrivere il libro, tutte queste cose che secondo quello che lui dice in questo articolo erano false, hanno incominciato a seguirlo anche i paparazzi, e dunque anche lui l'ha capito molto di più quando ha cominciato a trovarseli davanti a casa, e niente, e alla fine è stato contento che è venuto bene, che il libro ha battuto anche il record di vendite di libro non fiction al mondo, che si è venduto più velocemente, e è stato contento che Harry alla fine si è fidato del libro, era felice di aver liberato anche la sua di voce, ed era contento che si è fidato del suo consiglio, che è stato quello del fidati di me e fidati del libro. Buon ascolto a tutti, le 14 e quasi 5 minuti, con voi Sandy Altermatt, e questo è Spoiler. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. E noi abbiamo una novità discografica, spesso accade al venerdì, è un po' quello il giorno delle uscite dei singoli nuovi, delle canzoni nuove. Oggi ne abbiamo una di LP, ve la ricordate, la cantautrice americana con origini italiane, infatti noi continuiamo a dire Laura Pergolizzi perché ci piace, ci suona bene, Laura Pergolizzi LP, lei si presenta così, però è quella che fischiava in uno dei suoi successi, ha i capelli ricci, spesso davanti agli occhi, si copre gli occhi con i capelli ricci. Golden si intitola così il suo nuovo singolo, che anticipa un album dal titolo Love Lines che uscirà in settembre. L'ascoltiamo? If it wasn't love, then it wasn't love. Are we really done? Is there more to come? If it's not enough, then it's not enough. If it wasn't us, then it wasn't us. Something about when you know it, don't let it be gone in a moment, don't try to be cool, baby, show it, just own it, own it, we are golden, we're not broken, yeah, we are golden, you're coming back from a heart attack. All that history, all that chemistry. From the rocket beat to the water weed. It's so deep. There's something about when you know it Don't let it be gone in a moment Don't try to be cool, baby, show it nuovo per LP Golden, abbiamo detto quella che fischiava con i capelli ricci sopra gli occhi, adesso anche sappiamo che sa fare molto bene gli acuti. Io mi allungo come sempre perché devo andare a prendere Michele Serra. Ti è piaciuta così?
Moltissimo, infatti.
E tu sei lontano qui sul mixer, sei lontano infatti. Allora, buongiorno, lo ripetiamo, collega di Rete 3, esperto per noi di molte cose, oggi specialmente di videogame, di cui abbiamo parlato poco, Michele, perché è un tema per molti sconosciuto e dunque abbiamo deciso di incominciare così con un pezzo grosso, ma anche spiegando un po' bene perché.
Sì, allora, oggi esce The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, quindi il nuovo videogioco di Zelda. E giustamente, Sandy, dicevi un argomento che non in molti conoscono, però ormai non so più se sia così, e ormai non so più, anche a me viene da pensare a questa cosa, ma non so più se sia vera, cioè questa notizia della leggenda di Zelda, il nuovo videogame Tears of the Kingdom, È la notizia forse più importante del mese per il mondo dell'intrattenimento in generale. Questo mese c'è il Festival di Cannes, è uscito il nuovo disco di Ed Sheeran l'altro ieri.
Esatto.
Abbiamo al cinema, che ne so, Russell Crowe che fa l'esorcista a Roma e gira con la Vespa per scacciare la Lambretta, per la precisione, a scacciare il diavolo. Cioè, che sembrava imbattibile come prodotto dell'industria culturale moderna, no?
Allora, adesso tu parli con me, che comunque faccio questo programma, dunque sono sempre a caccia di queste notizie. Il mio algoritmo però di Zelda non mi ha detto niente, eh?
Niente,
non l'ho mai visto apparire.
Algoritmo basso, ma in realtà è grossa l'uscita del nuovo videogame della serie di Zelda. Ma perché lo dicono i numeri, che sono sempre dalla parte dell'industria del videogame, nel senso che ormai sono anni che i miliardi di dollari generati dall'industria del videogioco sono più di quelli generati dall'industria del cinema e anche da quella musicale. Eppure è ancora vero che, nonostante questo, per molti il videogioco è un fatto anche culturale minore. Poi è vero che non contano solo i numeri, cioè magari il cinema può creare dei personaggi che hanno un impatto sull'immaginario che è più forte di un videogame. Non esistono solo i numeri, solo i soldi. Non è che chi ha successo ha sempre per forza ragione.
Però allora aspetta, noi quando parliamo di musica e di guadagno, adesso sappiamo, sono importanti i concerti, non si vendono meno dischi, parliamo di cinema, parliamo delle entrate, abbiamo le piattaforme. Come fanno a guadagnare quelli dei videogame?
Ah beh, queste sono puramente vendite di videogiochi.
Proprio.
In alcuni casi ci sono molte, non è del tutto vero, nel senso che in caso di altri videogame, ad esempio i famosi giochini che noi spesso abbiamo sui cellulari, che sono buona parte del mercato, spesso si tratta di microtransazioni, cioè questo modello, il videogame lo scarichi gratuitamente, è un modello che c'è anche su console e su PC, però poi, come dire, per giocare meglio è il caso di pagare qualcosa, un po' alla volta. Ecco, questo è un altro modello che funziona molto nell'industria del videogame, ma nel caso di Zelda il successo è praticamente esclusivamente dovuto alla vendita delle copie del videogame. E quindi, insomma, io credo fondamentalmente che bisogna distinguere. C'è un fatto commerciale in cui il videogame è diventato, diciamo, il re dell'intrattenimento moderno per quello che riguarda i soldi. E poi c'è un fatto culturale. E io credo che il videogioco sarà forse la prossima cosa che verrà sdoganata dalla cultura ufficiale, un po' come è successo con i fumetti, no? Che fino agli anni 90 erano ancora una cosa un po' ghettizzata. E adesso invece, se andate nelle librerie serie, ci sono scaffali e scaffali di cosiddetti graphic novel, no? Io credo ci potrebbe essere un percorso simile, considerando però che i videogiochi sono molto specifici, perché uno, sono giochi, quindi sono una cosa particolare, e due, spesso invecchiano peggio di un disco o di un film, perché sono molto legati al discorso tecnologico. Però i videogame sono importanti.
Allora, abbiamo iniziato così, la prima cosa che dobbiamo ricordarci è che i videogame fanno più soldi del cinema. Questa è una cosa che possiamo dire stasera a cena.
Questa è una cosa assodata.
Intanto adesso ascoltiamo Renato Zero, che non c'entra niente con Zelda, ma poi ci spieghi che cos'è.
Ma il mondo fantasy di Zelda, secondo me, con Renato, esteticamente potrebbe esserci. Sì,
dai,
sì.
A tra pochissimo.
Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via. Cambio zona, itinerario, il mio indirizzo è la follia. C'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei. Io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità. Gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile, se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai, il circo vive senza di me. Non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai mi vendo la grinta che non hai. Quello che il mondo distratto non ti dà, io mi vendo e va, a buon prezzo si sa. No, no. Mi vendo, mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno. Quello che il mondo distratto non ti dà.
Prima di Renato Zero ci eravamo lasciati con Michele Serra, stavamo parlando di questo videogame e dell'industria dei videogiochi e siamo rimasti a Zelda. Insomma, dobbiamo capire adesso di chi o di che cosa ci stai parlando. È un personaggio?
Beh, Zelda sì, è una principessa, i videogame sono importanti, dicevamo, no?
Sì.
Lo dimostra il fatto che appunto esce questo nuovo gioco e il New York Times ti fa un pezzo di 20.000 battute su quanto è importante e il giorno dopo una pagina di intervista agli sviluppatori giapponesi. E allora sì, allora in due parole proprio cos'è Zelda, partendo da zero. Allora, prima cosa è un gioco fantasy. È un gioco di azione e di avventura che ha una trama sempre più o meno simile nei suoi vari episodi. C'è l'eroe del gioco che si chiama Link e deve salvare un magico reame e aiutare la principessa Zelda a sconfiggere il male. Molto semplice, niente di trascendentale dal punto di vista della trama.
Ma domanda, questo videogioco è per i bambini o ci giocano gli adulti?
Ci giocano, secondo me, anzi io consiglio di giocarlo dai 6 ai 100 anni,
okay.
Nel senso che Zelda è un gioco che è cambiato molto dai tempi iniziali in cui è stato inventato da Shigeru Miyamoto, che è un signore che faceva disegno industriale, non è un programmatore, e che è l'inventore di Zelda e di Super Mario, che sono le due saghe, insomma, che tutti conoscono, che hanno fatto la fortuna della Nintendo.
Sì.
L'uomo più importante della storia della Nintendo, quindi forse l'uomo più importante della storia del videogame in generale. Zelda è cambiato molto da quei tempi e soprattutto con l'ultimo gioco meraviglioso che era Breath of the Wild, che è uscito qualche anno fa, ecco, è diventato non più solo, come dire, un gioco di azione e avventura, ma un mondo molto più aperto da esplorare, ed è diventato anche molto più simile come stile ai film di Hayao Miyazaki, per intenderci, come stile, ma anche come ricerca di quelle immagini che davvero ti riportano al senso di meraviglia che hai quando sei un bambino.
Sì.
E non è solo roba da bambini, intendiamoci.
Ma cosa
è
bisogna
una costruzione...
fare durante il gioco? Cosa si fa? Bisogna risolvere degli enigmi, bisogna superare degli ostacoli come Super Mario?
Costruire delle macchine, combattere contro nemici di vario tipo, tutte queste cose insieme.
Ok.
E la cosa bella è che il gioco ti riporta un po' a un momento di crescita che tutti abbiamo vissuto, nel senso che questi eroi, Link e anche la principessa Zelda, sono sempre ragazzi che si trovano catapultati in questo mondo che è molto più grande di loro, che è un po' ostile, si devono prendere sulle spalle queste responsabilità, e questo tema c'è sempre nelle storie di Zelda, e credo sia questo, al di là di tutta la meraviglia estetica, la storia. Credo sia questo il segreto con cui il gioco ci tocca delle corde profonde e diventa più di sconfiggi i nemici e salva per la principessa.
Per diventare ecco. ancora più concreta, se voglio giocare a Zelda, cosa devo fare? Lo scarico
devo
sul
avere
telefono,
una
sul
console?
Computer.
No, no, no. Ah, no, ecco, vedi. Nintendo okay. Switch.
Bisogna avere
e questo
dunque,
è
sì.
un'esclusiva Nintendo che ovviamente, insomma... per l'industria del videogame è un marchio abbastanza importante.
Ok, e allora che cosa promette questo nuovo Zelda per concludere?
Allora, io ovviamente sono ancora qui in fase di attesa, per cui non sto a entrare nel particolare. Promette di essere molto più verticale per chi è interessato a queste cose, cioè il mondo, che prima era molto vasto in senso orizzontale, adesso è molto vasto anche in senso verticale, e ci sono dalle caverne sotterranee alle isole nel cielo tra le nuvole. Io, insomma, dalle prime immagini... sono tornato un'altra volta bambino, cioè, insomma, ho provato di nuovo quella meraviglia che hai quando ti affacci al mondo. Le aspettative sono alte.
Chissà che non c'entri anche questo con il nostro telefono che sta diventando sempre più verticale nella lettura delle cose, no? O non c'entra niente?
È possibile. Io mi chiedo questa cosa dei video sul telefonino come ci cambierà. Magari i nostri occhi si sposteranno e diventeranno un po' più verticali. Non so, vedremo magari fra 500-600 anni quando saremo ancora vivi e saremo qui ancora a fare spoiler.
Va bene, intanto ti ringrazio, qualcosa in più ho capito adesso su questo Zelda e chissà che non ci abbia sentito il mio algoritmo e adesso non mi arriveranno informazioni anche sui videogiochi.
Grazie Sandy.
Ciao, a presto. chimica, è chimica, per questo non riesco a lasciarti andare. Di questo ci cantava Post Malone alle 14:28. Sono felice che vi ha fatto piacere che abbiamo parlato anche di Zelda, anche di videogiochi. È arrivato un messaggio di Chiara, dice: Zelda è meraviglioso, le mie figlie attendevano da anni la nuova uscita di oggi, rimandata più volte, e dunque ecco, il giorno finalmente è arrivato. Devo dire, sono molto curiosa a questo punto e mi sa che proverò anch'io ad entrare in questo magico mondo dei videogiochi, perché chi lo sa, ormai le industrie dell'intrattenimento si stanno talmente mischiando che effettivamente magari sono meglio i videogiochi, che una volta magari cercavamo di togliere un po' ai nostri ragazzi perché facevano male, perché c'erano sparatorie solo e basta, mentre adesso ci sono delle evoluzioni che possono solo fare bene rispetto invece alla non evoluzione che magari c'è stata per quel che riguarda ad esempio la televisione. E allora grazie, grazie Chiara del messaggio. È arrivato allo 0763211113, è un numero che vi servirà perché tra poco torniamo con il nostro classic, un altro classico da indovinare, oggi con Sara Tognola. Direi che possiamo iniziare salutando Rita, perché l'abbiamo certo. chiamata stamattina per ringraziarla e ci scrive quasi tutti i giorni quando facciamo il nostro classico.
Lei è proprio la classica fedele ascoltatrice.
Esattamente, dunque sembra quasi un premio fedeltà quello che ha ricevuto. Nella fattispecie è stata estratta tra tutti voi che avete scritto, e volevo rispondere anche all'ascoltatore di ieri che dice: ah, ma non ho vinto perché mi ha mandato subito i dati, no? E dico: no, ma c'è l'estrazione, pensavo fosse chi arriva prima. Allora, a un certo punto ho pensato, potremmo quasi cambiare la regola.
Ma è bello però l'estrazione.
E invece no, infatti, fra tutti voi, noi aspettiamo, prima di svelarvi, cioè andiamo avanti con gli indizi finché non arriva almeno una risposta giusta, perché è una regola del nostro Classic. Però in realtà no, si gioca per il gusto di giocare e per magari appunto riuscire a portarsi a casa questi due biglietti del cinema che questa settimana sono andati a Rita. Dunque grazie di cuore Rita per essere con noi ogni giorno. E adesso si ricomincia con la raccolta dei vostri dati e dei vostri nomi, più che altro, non dei vostri dati, e di voi che riuscirete ad indovinare da adesso in avanti.
Gotta write a classic.
Perché Sara è pronta con qualcos'altro, sì, da raccontare.
Certo,
vado col sottofondo musicale.
Volentieri, perché sennò non vado avanti. Grazie, grazie mille.
Se no non ti accendi.
Dunque, come sempre la prendo alla larga.
Vai.
E allora vado al 1926, perché questa data per il cinema è una data molto importante. C'è il primo film a usare il sonoro in questa data, quindi inaugura il sonoro. Vi dice qualcosa? No, perché cioè, potrebbe essere un trattato tolto direttamente da un manuale della storia del cinema. Mm. Però può servire, attenzione.
Attenzione.
Io non è che parlo a casaccio. Salti nelle pozzanghere. Vi dice qualcosa?
Eh? Salti nelle
Oppure
pozzanghere.
Posso dire anche il gradino del marciapiede.
Ah.
Salti nelle pozzanghere. Cioè, salti meglio, no? Dal gradino nella pozzanghera, dal gradino del marciapiede.
Secondo me hai già dato dei super indizi.
Davvero?
Secondo me sì. Però appunto, forse perché so di che cosa vorrei parlare.
Appunto. Però prossima volta. Però sai cosa? Possiamo dare un altro indizio sonoro?
Mm.
Vediamo un po'.
Sì.
Non è che un teatro vuoto.
A prima vista sì, ma aspetti un momento. Un bel tramonto, nebbia dai lontani monti, luci sfumate in un giardino. Una donna è affacciata al suo balcone, incorniciato di rose, sotto il chiaro di luna. Aggiungo 500.000 kW di stelle. Una lieve brezza.
Una lieve brezza sono due persone e un film.
Sai che hanno già indovinato?
No!
Ma non è una persona.
Non è
Due, tre,
allora,
quattro.
Ho peccato di grande ingenuità. Fa niente, è giusto farli anche facili.
Però
no?
Vai
ogni
avanti
tanto
con gli indizi, perché sì, magari qualcuno sta ascoltando.
Esatto, non diciamolo subito, cerchiamo di coinvolgere la nostra comunità. Il lampione, ho detto, la pozzanghera e il lampione, anche quello.
Cioè adesso dici anche il cappello?
Sì.
Veramente?
Giuro.
Anche le iniziali del protagonista? No, quelle no.
No, io dico che la storia si svolge negli Stati Uniti del 1927, appunto il momento è il passaggio, come ho detto in apertura, dal muto al sonoro, è un classico del musical.
E via,
e
adesso
allora
non diciamo più niente,
no,
adesso
basta.
Veramente hai detto quasi
sì,
tutto. Allora ascoltiamo i Pinguini Tattici.
Volentieri.
E poi ve lo diciamo, anche se
sì,
lo sapete già.
Nel cuore solamente foto di paesaggi, e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavole vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane noi. Sopravvissuti anche alla fine della storia. Passato come d'oro.
lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi. Che tempismo, oh clock, bel teppismo, black block, che c'hai? Sei la storia, Mark Block, un momento a Marcord, dai scambiamoci tutti i guai. Come Jack on the Road. Sia lontano da me.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
È difficile tornare indietro da questo mondo qui, eh?
Ormai è film.
Noi che ce l'abbiamo qui in cuffia, certo. Siamo andati lì con lui per un anno.
1952 e non avevamo però 39 di febbre come lui, come Gene Kelly.
Si sente un po' nella voce che era un po' malato, scherzo.
No, appunto.
Era molto malato, ha fatto una gran fatica.
39 di febbre aveva, però ci sono diversi aneddoti su questa scena, che è la scena più importante di tutto il film, Danzando sotto la pioggia, ricordo. Detto, la storia è del Stati Uniti 1927, però è stato realizzato nel 1952 e questa appunto è la sequenza più bella, più famosa, questo Gene Kelly ebro d'amore, di felicità, che va a danzare sotto la pioggia. E per renderla il più realistico possibile questa scena, cosa hanno fatto? La produzione fu costretta a girare la scena in uno studio di giorno, non di notte. Poi poi misero per schermare la luce naturale
un telo
nero, e inoltre per far sì che le gocce di pioggia fossero più visibili possibili sullo schermo, cosa fecero? Aggiunsero del latte. Infatti, e per quello che le vediamo così bene.
Alcune sono un po', sì, sono quasi visibili.
Sì, esatto, sì. Perché c'è il latte.
Comunque complimenti, molti di voi hanno indovinato Singing in the Rain, ballando sotto la pioggia. Questo era il classic di oggi. E dunque la chiudiamo qui o volevi aggiungere ancora delle cose su questo film?
No, va bene,
va bene così.
Sì, 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 sì.
Allora io cambio discorso e vi faccio sentire un pezzo del nostro Andrea Bignasca, cantautore cinese, molto molto bravo. E perché? Perché ho visto sul suo profilo Instagram che una delle sue canzoni è stata scelta per una pubblicità di una nota marca di motociclette italiana, quella con l'Aquila. Comunque è molto bello perché c'è anche un attore molto famoso dentro, perché è una specie di storiella che racconta Ewan McGregor, che è un famoso attore scozzese, l'abbiamo conosciuto con Trainspotting nel 96, c'era già prima, però diciamo che lì l'abbiamo visto tutti al cinema sul grande schermo, poi è diventato Obi-Wan Kenobi in Guerre Stellari, poi era in Moulin Rouge, in Big Fish. È anche un musicista, ma soprattutto è anche un motociclista appassionato, dunque non è stato scelto a caso. Intanto ci ascoltiamo la canzone che è diventata la colonna sonora di questo spot con Ewan McGregor e lui, dunque Andrea Bignasca. La canzone è Keep Me From Drowning.
Come friend, I'll show you how it's done. Tune that old guitar, I'll show you how to use it. Yeah. I know it must be hard for someone like you to help keep me from drowning. I know it must be hard for someone like you to help me keep me from drowning. Keep me from drowning. Keep me from.
Thank you.
È una canzone che arriva dal suo album omonimo, è il terzo album, Keep Me From Drowning. Abbiamo detto che è stato utilizzato come colonna sonora di uno spot con Ewan McGregor, e dunque questo ci fa molto piacere per lui. È una bella cosa, insomma, lui è un grandissimo attore. La marca di motociclette è un'ottima marca, e insomma è quasi un videoclip che gli hanno fatto su misura, perché c'è l'avventura, c'è l'attore, c'è la moto, insomma. E abbiamo detto di Ewan McGregor che è certo un attore, è anche musicista, ma motociclista, e ho scoperto che ad esempio ha fatto una serie e un libro che documentano un viaggio in motocicletta intrapreso nel 2007 da Ewan McGregor proprio e dal suo amico Charlie Borman, e sono partiti da John O'Groats in Scozia, hanno attraversato 18 paesi in Europa e in Africa fino ad arrivare fino a Città del Capo in Sudafrica, seguito poi da Long Way Round 2004, quando la coppia ha viaggiato verso est da Londra a New York, passando per l'Eurasia e il Nord America. Si chiama Long Way Down, appunto, questa serie, e ho scoperto anche che cos'è l'Eurasia. Non so se voi l'avevate già sentito questo termine, è un continente immaginario che non esiste come entità geografica ufficiale, ma rappresenta la combinazione dei continenti Europa e Asia. Dunque, Long Way Down, serie e libro sui viaggi in moto di Ewan McGregor, che adesso hanno come colonna sonora la musica del nostro Andrea Bignasca. Allora, Stephanie Heinzmann invece già in sottofondo. Stiamo arrivando alla fine del programma, e questa è Believe. If you run out of patience, all right now, need motivation, and you're missing connection, your spirit's low, don't you worry. If your heart is neglected, walking blind, sunshine's faded, feeling lightheaded, I sent a dream. Stiamo arrivando verso la fine del programma e la fine della settimana anche di Spoiler, e per quel che ci riguarda la fine di Euroso, anche se ovviamente va avanti. Domani c'è la serata importante in cui scopriremo chi vince l'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest. Qui in Spoiler l'abbiamo celebrato con la musica, ogni giorno abbiamo aperto e chiuso con una canzone della storia dell'Eurovision Song Contest, e lo facciamo anche oggi, ma doppio oggi, perché abbiamo bisogno del Regno Unito e dell'Ucraina insieme, perché insieme stanno realizzando l'edizione di quest'anno. C'è sempre un po' di Ucraina, doveva tenersi lì l'edizione di quest'anno, e invece Liverpool si è messa a disposizione per portare a termine, insomma, quello che in Ucraina avevano iniziato vincendo l'edizione scorsa. Allora abbiamo scelto proprio un brano che arriva uno dal Regno Unito e quell'altro è quello vincitore dell'anno scorso, per arrivare alla fine in bellezza della trasmissione. Iniziamo con una canzone che arriva dal 76, Brotherhood of Men si chiamavano, e questa è Save Your Kisses for Me, per chi se la ricorda, molto divertente, molto Eurovision Song Contest, molto balletto, molto quartetto.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you,
I love you,
you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you,
I love you,
all the while. With your cute little wave, will you promise that you'll say your
kisses for me? Save all your kisses for me. Bye-bye, baby.
Save them up for me.
Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye.
Allora non mancava niente, il quartetto, i vestiti uguali ma di colore diverso, la coreografia perché c'era anche il balletto, mano nella cintura, con l'altra si saluta e poi coi piedi tutti insieme, la stessa cosa. E via! Finivano così Brotherhood of Men, tanto testosterone in questo nome, la fratellanza degli uomini, Save Your Kisses for Me, sono arrivati dopo gli ABBA. Dunque era tutto un po' scoppiazzato perché avevano riscosso talmente tanto successo gli ABBA che poi in tanti hanno cercato di ripetere quella formula, il quartetto, due uomini, due donne, il balletto. Insomma, hanno vinto loro nel 76. E invece quelli che ascoltiamo in chiusura di settimana dedicata ad Eurosong sono quelli che hanno vinto l'anno scorso. È un dovere ascoltarli aspettando la grande finale di domani, che inizierà alle 20:30 per noi, mezz'ora prima, insomma subito dopo la meteo. Inizierà con questo speciale realizzato da Fabrizio Casati, che potremo vedere prima della diretta poi mondiale dell'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, che inizierà alle 21 precise. Ascoltiamo i Kalush con Stefania.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a vona syvije. Zaspivaj meni, mamo, kolyskovu, chochu shche pochuti tvoje rite slovo.
Vona mene kolesala, dala meni rytm, mi napane silo bole, ne zabrati mene, bo dala vona napane znala, moze bilshe i vid sola, mona lomanemi dorogami prejdu, ya zavsdy do tebe, vona ne rozbudit, ty budit, mene v sinni buri, zabere babuli, zvitulit, nibe vone kuli, duže dobre znala, mene ne bola obmanuta, jak bolo duže stomlena, hojdala mene tak.
тебе трафив. Ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку слабе мені копіку. Запивайте піку, цю піку, тебе попік. Своєї любові.
Gruppo rap è diventato orchestra per l'Eurovision Song Contest. Li abbiamo sentiti con la canzone vincitrice dell'anno scorso, canzone che ci sarà in apertura domani nella grande finale. Abbiamo fatto il contrario. È stata la nostra ultima canzone però insieme per questa settimana. Io sono Sandy Altermat, oggi in onda con voi con Sara Tognola. Vi auguro un buon fine settimana.